il Salmo 48 è, guarda caso, un altro di quei salmi che sono poco numerosi, che abbiamo detto già, abbiamo già avuto il Salmo 46, è uno di quei salmi che vengono chiamati i salmi canti di Sion, fanno parte di questi canti che volevano celebrare la divina presenza nello spazio sacro dell'alto di Sion, del monte di Sion a Gerusalemme. Già vi dicevo, abbiamo visto il 45, sì, questo è il 48, e poi ce ne sono altri 4 più una parte di un quinto, sono 76, 84, 87 e 122. Bene, allora questo salmo potremmo intitolarlo così: Inno al re di Sion. Ancora una volta, vedete, Yahweh è re, Signore è re, come sempre il nostro Dio è lo Tsevaot, quello che noi abbiamo, Shabaot è Tsevaot, quindi il Dio degli eserciti. Abbiamo già capito, ormai sappiamo a memoria cosa vuol dire Dio degli eserciti, che non ha niente a che vedere con le guerre. E anche qui non si sa bene qual è l'origine, ma anche qui si pensa, gli storici pensano che potrebbe riferirsi anche questo salmo alla campagna fallita di Sennacherib, di cui vi parlavo già, cioè intorno al 701 avanti Cristo c'è stata questa campagna in cui il Sennacherib è arrivato fino sotto Gerusalemme e poi se n'è andato inspiegabilmente, lasciando quei trofei, quegli ex voto d'oro, hanno visto, no, dei topi d'oro. E dunque, però è difficile dire se questo, siccome potremmo dire che Gerusalemme è una città che ha subito assalti quasi sempre, e allora quale assalto? Allora si dice probabilmente è quello. Anche qui possiamo vedere che questo salmo è virtualmente, anche perché non è che noi abbiamo le strofe che dividono le poesie, no? Lì le cose venivano scritte di seguito, e dunque si potrebbe pensare che di dividerlo in maniera ideale in due quadri, due strofe. Allora, da una parte i versetti che vanno dal 3 all'8, e che vuol presentare la celebrazione di Sion vittoriosa e come gioiosa città del nostro Dio. Sion è una città vittoriosa, è una città che davvero fa vedere la bellezza dello stare col Signore. E poi invece i versetti che vanno dal 9 al 14, dove la celebrazione dal monte di Sion, da quello che abbiamo visto nella prima strofa, si sposta nel Tempio. E quindi è un canto di lode per la sua, come si fa a tradurre, c'è la parola ebraica hesed, che vuol dire misericordia, bontà, compassione, perdono, vuol dire tante cose, la parola hesed è una parola che è così ricca di significati che vuol dire tanto, tanto, vuol dire, in fondo è l'emblema dei doni più grandi che Dio può fare a un uomo, a una persona, a un popolo, cioè questa pace interiore, questa apertura del cuore, questo dono di serenità. Intanto comincia sempre il primo versetto, che presenta il titolo, le indicazioni. Stavolta non c'è scritto a chi presiede, vi ricordate, no? Cominciava sempre a chi presiede finora, quasi tutti. Questo viene chiamato così, Shir, cioè che vuol dire cantico, ormai l'avete imparato anche questo, mi sto buttando lì un po' di termini, che uno diceva, no? Viene chiamato Shir, quindi come il cantico dei cantici, Shir Ashirim, Shir. Poi Mismor, salmo, e poi ancora dei figli di Korach. E comincia con una considerazione. Comincio con un così: grande è Yahweh e da lodarsi molto. Ora è interessante questo lodarsi molto. Noi quando non siamo in Quaresima si canta un canto con spesso con tante voci, eccetera. Ricordate quello di Handel, che viene chiamato Alleluia, ma non è una traduzione, non è tradotto, è una traslitterazione. E qui, grande è Yahweh, e da lodarsi molto si dice Hume Ullalla, quindi Hume Ullal, quindi se sentite la radice di Alleluia, no? Quindi c'è dentro il molto e poi Ullal. Alleluia, è quello che vuol dire lode. Tant'è vero che se uno vuole tradurre alleluia, lode a Dio, lode a Dio. Alleluia, Yahweh. Ora, grande dunque Yahweh da lodarsi molto nella città del nostro Dio. Allora, notate bene, qui la famosa, voi ricordate, Shema Israel, Adonai, Edad, e poi dopo dice... il Signore è il nostro Dio, Adonai Eloienu, come si cantava, no? Ogni tanto negli oratori, ho sentito la festa del Festival dei Giovani a Međugorje, si cantava, ma Israele, na, 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 na. Ecco questa roba qui, e quindi Eloienu, la città Eloienu, la città del nostro Dio, il monte della sua santità. Ancora una volta vedete che si riprende il tema, il monte della sua santità, dove la sua santità è il luogo irraggiungibile. Pensate al Santo dei Santi, dove si trovava l'arca, cioè dove c'è lo sgabello dei suoi piedi, quindi il monte della sua santità. E cos'è questo monte della sua santità? Bellezza di altura, il gaudio di tutta la terra. Israele, per la Gerusalemme, era la città delle nove bellezze, dicevano i rabbini, dicevano Gerusalemme, quando Dio ha dovuto distribuire la bellezza nel mondo, ha dato nove misure a Gerusalemme, una a tutto il resto del mondo. E quando Dio ha dovuto distribuire i dolori del mondo, nove gli ha dati Israele e uno al resto del mondo. Ecco, i rabbini dicono così, perché di fatto, pensate, è il popolo più bastonato della storia. Difficile trovarne uno che ha avuto tanti massacri, anche recentemente, non è, capite, non è solo ai tempi, gli Assiri sono stati terribili, ricordate che gli Assiri, l'impero Assiro è stato un impero che non ha costruito niente e che ha distrutto tutto, dove passavano distruggevano e basta, perché è stato un impero effimero, ma senza costruire nulla. Isaia è bello, Isaia quando presenta la Siria dice è come un ragazzo che è passato e ha rubato le uova dai nidi, dietro di lui c'è stato soltanto il pigolare disperato dei genitori. Basta, perché portava via i nidi, portava via le uova dai nidi, quindi non c'era più possibilità. Perché sono, potremmo dire che gli Assiri sono quelli che hanno inventato, poi dopo perfezionato da Stalin e da altri, il genocidio. Cioè prendevano un popolo, lo portavano in un'altra, completamente come ha fatto Stalin con... deportando in Siberia, cioè se io prendo il popolo italiano, tutto quanto lo deporto in Centrafrica, noi perdiamo la nostra cultura, perché è legata non solo agli usi, ai costumi, ma anche alla geografia, al clima, eccetera. Quindi lui prendeva i popoli e lì dove li portava via, metteva lì altri popoli che venivano da un altro posto. Ecco, sono stati i primi a usare sistematicamente il genocidio. Hanno costruito un impero immenso, caduto in un attimo nelle mani dell'altro, che poi sorse, l'altro impero che sorse dietro di loro, quando noi studiavamo a scuola, gli Assiri e i Babilonesi, che spesso li mettiamo insieme, ma sono due popoli diversi, due imperi diversi, ma soltanto che i Babilonesi sono venuti dopo gli Assiri. E allora ecco che, dicevo, questo Gerusalemme è l'altura, è la bellezza di altura, viene tradotto l'altura stupenda, una bellezza di altura, il gaudio di tutta la terra, la gioia della terra, il monte di Sion, estremità del Zafon, e Zafon è il, la roccia su cui costruiva il monte Sion. Ecco, chi e cos'è questo monte di Sion? Città del grande re. Quindi vedete come si sprecano le esagerazioni retoriche, no? Per esprimere la bellezza di Gerusalemme, immagini veramente gonfiate, se vogliamo, però sono immagini poetiche, in fondo è la trasfigurazione, non è quello che vedo, ma quello che io vedo che accadrà, no? Un po' come una visione profetica. Cosa vedo lì in questa persona, o in questa città, o in questa situazione? Vedo delle cose magari molto limitate, ma io vedo che il Signore la sta portando a una grandezza che io neanche posso immaginare. Dio nei suoi baluardi, l'abbiamo già trovato la parola baluardo, qui viene tradotto palazzi, ma sì, certo, perché questi palazzi sono costruiti sulla roccia, sono tutti lì, quindi possono diventare una specie di baluardi. Dio nei suoi baluardi fu conosciuto come rifugio. Ancora una volta vedete lo stesso tema che abbiamo visto nell'altro, nel 45. Poiché ecco i re si sono radunati, sono avanzati insieme. Quindi c'è tutta una congiura, tutti i re si sono radunati, no? E dunque c'è questa specie di desiderio di impossessarsi della città, si sono avanzati insieme, per questo che cercare di dire che l'occasione è stata l'invasione di Sennacherib, sì, potrebbe essere anche azzardato, perché non si parla di un re, ma dei re. Quindi è vero che il popolo degli Assiri erano insieme, però comunque sia è difficile, cioè secondo me è molto più grave, anche se gli studiosi dicono potrebbe essere, sì, è una delle possibili interpretazioni. A noi interessa però capire il senso, che sembra molto profetico. Sono avanzati insieme, essi hanno visto, domanda, che cosa hanno visto? Sentite, sbigottirono, furono terrificati, fuggirono, un tremore li colse là, doglie come di una partoriente, come il vento di oriente. Notate bene che il vento di oriente si chiama Beruah Kadim, è il Kadim, Beruah vuol dire vento, cioè Beruah, come Beruah, vento, soffio, oriente, si dice Kadim, che era il vento peggiore che ci potesse essere, una specie di tornado che non solo ti dava un caldo pazzesco, ma ti portava via tutto, faceva grandi danni, no? Specie di tornado che faceva dei disastri enormi. Quindi cosa hanno visto? Hanno visto che Dio si è comportato così, cioè, Dio ha portato sbigottimento, terrore, fuga, tremore, doglie come di partoriente, e poi Beruah Kadim. Ma non è ancora finito, sfracelli le navi di Tarshish. Tarshish era il porto più famoso del Mediterraneo. Ricordate, Giona partì per andare a Tarshish. Però, come dire, andò a Samarcanda, no? Cioè era il luogo più lontano che si potesse immaginare da Israele, no? Che era probabilmente in Spagna, non si sa bene dove sia, comunque lontanissimo, no? E quindi lì si parlava di navi, e le navi naturalmente quando c'è la burrasca, e quindi questo Kadim, questo vento che riesce addirittura, un vortice che porta via anche le navi. Sì, si pensa che sia in Spagna, ma non si sa, no? La tradizione dice di Saltagna, ma non si sa bene, allora le città non era un po' come adesso, non c'erano delle carte geografiche precise, per cui spesso quando si parlava nella Bibbia di Tarsis, per dire, un luogo favoloso molto lontano, ecco, certamente Tarsis c'era, però probabilmente è semplicemente un modo per dire, non so, per dire vado a Samarcanda, ecco, vado nel luogo più lontano che ci possa essere, così il Signore non mi catta, no, così non mi prenderà, padre Giona. E quindi qui la prima parte, questa celebrazione, il nostro Dio è un Dio vittorioso e dentro nella sua città, una città imprendibile, una città fortificata, perché? Ma non perché lei è fortificata, ma perché è Dio la sua forza, il Signore è la nostra forza. E poi ecco, secondo quadro, seconda strofa, versetti che vanno dal 9 al 14, che cosa succede nel Tempio? E allora, come avevamo udito, così abbiamo visto nella città di Yahweh Tsevaot, ancora una volta, Yahweh degli eserciti, cioè abbiamo udito quello che lui ha fatto a questi re che si sono messi insieme per abbattere o per assalire Gerusalemme. Noi abbiamo visto, certamente noi cristiani cosa possiamo vedere, quali sono questi re che attaccano Gerusalemme, ma certamente la tentazione è il male del mondo che ci assale continuamente, non temere piccolo gregge, ricordate che Gesù ne parlerà, non temere piccolo gregge, il Signore si prende cura di voi, quindi è questo un po', quindi non avere paura, quindi abbiamo udito nella città del nostro Dio, ancora una volta è la città del nostro Dio, Gerusalemme viene chiamata la città del Dio degli eserciti, noi Yahweh degli eserciti, ma anche la città di Eloienu, il nostro Dio. Dio la rende salda ad Olam, per sempre. Olam vuol dire sempre. Ricordate il famoso Salmo che dice eterna è la sua misericordia, eterna è la sua misericordia. Chi Olam Ashdo, perché eterna è la sua Ashdo, la sua Hesed, cioè perché è eterna la sua misericordia. Allora, chi, notate bene, allora, non sono i baluardi, non è la forza delle sue mura, non è la grandezza delle difese che si possono organizzare in Gerusalemme, ma che la rende forte, è Dio. Quindi è interessante vedere come Israele ha capito che non è tanto una città che potrebbe diventare un idolo, capite? Può diventare una specie di scusa, ecco, noi la nostra chiesa, noi la città santa, noi no, che rende santa la città è Dio, ricordate che Gesù lo ricorda, no? Ipocriti che dite se si giura per il re non vale, se si giura per il tempio che vale, oppure se si giura per l'altare vale, Gesù dice, guardate che l'altare si trova nel Tempio, ed è il Tempio che dà valore all'altare, ed è Dio che dà valore all'offerta, quindi quando tu giuri per Dio e basta, quindi Gesù dice attenzione, quindi di fatto non è la città che ha un valore, non sono le sue difese, ma il valore è Dio, Dio è la nostra difesa, quindi interessante quando dice la città del nostro Dio, Dio la rende salda in eterno, e anche qui se l'ha. Allora, così dire, fermati, rifletti, pensa che Dio è la mia fortezza, Dio è colui che mi rende stabile, se tu abbandoni Dio perdi la stabilità, Gesù lo dirà poi, senza di me non potete fare nulla, la nostra stabilità è in Dio. Ci rappresentammo, o Dio, il tuo amore, cioè noi abbiamo voluto ripensare, cioè cosa vuol dire rappresentare tutto l'amore, cioè riprendere tutti i gesti d'amore o di Esed, ecco qui il tema dell'Esed, quando noi entriamo nel Tempio cosa vediamo? Facciamo il ricordo, ricordate che nella Bibbia una delle realtà fondamentali, ma anche per noi, è la memoria storica, cioè è il fare memoria delle cose belle che Dio ha fatto per te, perché noi spesso facciamo l'elenco di tutto quello che non va, e qui non va, e questo qui non va, e quella roba lì, e guarda, mi è andata storto tutto. Per quello che io consiglio sempre, che però è un esercizio biblico, fare il quaderno delle meraviglie. Prova a fare ogni giorno il quaderno delle meraviglie, fai l'elenco delle cose belle che Dio ha fatto per te. Io penso come minimo ce ne sono almeno 10, 15 cose al giorno, almeno penso, moltiplicatelo per 365, pensate quante meraviglie che Dio ha fatto, moltiplicate per gli anni di una vita, io sono 71 anni, posso dire che non ne tengo più conto, ma perché spesso noi siamo così ripiegati sul guardare i nostri piedi che non riusciamo a guardare in alto, no? Ricordate che chi cerca i funghi non vede le aquile. E dunque noi rischiamo un po' questo. Del resto avevo messo, no, una storiella di padre Paisios del Monte Athos, no, che non è che sono, ne sono rimasti pochi fogli, che è quella mosca o ape. E lo dice quando qualcuno, ve la racconto un po' così, quando qualcuno dice San Paisio del Monte Athos, magari dopo ne stampo ancora un po', dice quando qualcuno viene da me e si lamenta quante cose sporche ci sono nel mondo, quanto corruzione nella Chiesa, quanta vergogna, eccetera, allora io racconto una cosa. Un giorno incontrai una mosca e domandai a questa mosca: hai visto qualche fiore in giro, fiori profumati, colorati? Fiori? Non so cosa siano i fiori, ma guarda che qua dietro c'è un bel mucchio di letame dove ti puoi sguazzare finché vuoi. E poi, se io domando a un'ape: hai visto qualche mucchio di letame, di spazzatura? Spazzatura? Ma non so cosa sia la spazzatura, ma se vai sul prato, guarda, ci sono dei fiori magnifici, con tanti colori, tanti profumi. Allora dice, eppure la realtà è fatta di tutte e due le cose, può essere mosca o può essere spazzatura. C'è gente che vede solo spazzatura e continua a dire, ecco, la Chiesa è corrotta, preti pederasti, matrimoni falliti, giovani sbidollati, cristiani inesistenti, e poi puoi vedere tante cose. Esiste tanta Madre Teresa di Calcutta, esistono tanti volontari che danno la loro vita, esistono giovani che, ho conosciuto uno che era stato qui e che mi ha fatto venire di tutto, se non ho preso un infarto quell'anno, che è stato qui un po' di mesi prima di entrare al Cenacolo e poi da lì. Pensate, questo qui che ha fatto di tutto e di più, poi va a fondare insieme con il Cenacolo una comunità in Liberia. Allora era il tempo dell'Ebola e allora, ma torna a casa, c'è l'Ebola, ho rischiato la vita per tante stupidaggini perché adesso non posso rischiarla per qualcosa che vale, ed è rimasto. Per dire, ecco come il Signore ti cambia, no? Ti trasforma. Certo che se uno vuole può trovare tanta spazzatura, ce n'è sempre, prendete un qualunque giornale dal Corriere della Sera, a tutto il resto guardate, basta che ci sia un prete che guarda un bambino e gli fa una carezza, pederasta. Però bisogna stare attenti, perché io non so, oppure un insegnante gli dà una sberlina, violenza, preso con la telecamera, no? Io se avevo la telecamera in casa avrei denunciato il telefono azzurro e mia madre sarebbe finita in galera per tutte le sberlotte che mi sono preso, ma tanti anche. Perché? Ma perché alla fine lo dice anche la Bibbia, che un padre che non corregge o una madre che non corregge non è una madre che ama, perché bisogna anche correggere, e qualche volta Dio, proprio perché Dio vi ama, qualche volta vi dà un po' di scappellotti. Allora capite che e qui questo. Allora, fermati, fai memoria, no? Ecco quello che abbiamo detto, siamo fermati al Selah, fai memoria, e allora quindi lui, ecco, ci rappresentammo la tua hesed, il tuo amore, hasdeka, cioè la tenerezza che ci dai in mezzo al tuo tempio. Quando noi guardiamo il tuo tempio, noi possiamo vedere, Signore, quante cose belle, ricordando cosa tu hai fatto per Israele, quante cose hai costruito per la mia vita, quanto mi hai amato, quante grazie di cui magari non ti ho neanche detto grazie, eccetera. Così la tua lode è, sottinteso, non c'è neanche è, ma è sottinteso, la tua lode ai confini della terra, al Katzvei Eretz, cioè Eretz la terra, ai confini della terra, cosa vuol dire? La tua lode, Signore, raggiunge, guardate che i confini della terra, quindi al Katzvei Eretz, è un modo di dire raggiunge anche coloro che sono pagani. Cioè, i pagani, guardando quello che tu hai fatto, rimangono con la bocca aperta. Quando c'è un salmo, che sono diversi salmi, dove si dice, Signore, sono ai confini della terra. Abbiamo già provato il salmo 42, credo, se non ricordo male. A un certo punto c'è quest'uomo che si trova ai confini della terra, e ho spiegato, essere ai confini della terra vuol dire, perché la terra è Israele, essere ai confini della terra vuol dire essere fuori da Israele, quindi tutti coloro che sono lontani da Israele sono come esuli, che siano ebrei o no, comunque, perché Israele è il simbolo della famiglia di Dio, e finché sei lontano non sei ancora rientrato completamente nella comunione con Dio. Allora la tua teila, la tua lode, ricordate che il libro dei Salmi in ebraico si chiama Sefer Teilot, che vuol dire libro delle lodi. Noi abbiamo il libro delle lodi anche noi, no? Sefer Teilot. Allora la teila è la lode. Così la tua lode ai confini della terra, piena di giustizia. Anche qui vedete la tzedekà di cui parlavo, è la tua destra, cioè la tua destra, cioè tu Dio, sei, la tua destra vuol dire potenza, è una potenza non che distrugge, ma una potenza che mette a posto le cose. Abbiamo già detto che la giustizia, la tzedekà, è Dio che mette al loro posto le cose. Noi abbiamo sbagliato a dare il posto, e Dio le mette al loro posto. Tu, Signore, sei venuto a mettere a posto le cose, cioè questi potenti che sono venuti ad aggredire Gerusalemme se ne vanno con la coda tra le zampe, e noi che eravamo gli sconfitti diventiamo i vincitori. Ecco, tu, qui noi facciamo questa esperienza. Allora, ecco, gioisca il monte Sion, esultino le città di Giuda, Giuda è tutto il sud della Palestina, a motivo dei tuoi giudizi. E qui non viene più usata la parola tzedek, perché ricordate, tzedek vuol dire giustizia, ma giudizio si dice mishpat. Allora, già ho spiegato altre volte che in realtà il mishpat non è Dio che ti fa il giudizio, ma è quello che anche Gesù nel Vangelo di Giovanni chiama voi stessi vi siete giudicati, chi mi rifiuta è già entrato nel giudizio. Che cos'è dunque il giudizio? È il risultato delle mie scelte stupide, no? Quel che dicevo già, chi sputa in cielo si sputa in testa. Cioè il giudizio è la punizione che è insita a un'azione stupida. Cioè ho mangiato i funghi velenosi e sono rimasto morto. Non è che Dio mi ha punito. Sono andato a giocare con le vipere e questa mi ha morso. Ah, Dio mi ha punito. No, dovevi essere stupido andare a giocare con la vipera, sai che, no? So che la tale che giocava con il serpente, cantava, una cantante indiana, mi pare che con un cobra, e poi il cobra l'ha morsa, lei è andata avanti a cantare fino in fondo, pensando che lui non avesse più veleno, pac, è morta lei però. Ecco, mi ricordo non molti mesi fa, quindi dico, ma io leggo il codice, ma tanto una notizia, ecco la stupida di turno, però capite, uno che fa questi mestieri qui, sai che non avrai una vita lunga come quelli che vanno con la tutelare. Se Dio ti voleva fare uccello, ma più che uccello sei merlo. Quando si dice, ma sei proprio un merlo, no? Uno si dice, perché i merli sono quelli che potrebbero volare, continuano a correre sui prati così, arriva il gatto, pic, ti prende, e uno si dice, questo è un merlo, perché non so se avete visto i merli, hanno fatto tutti i nidi sotto i cespugli, e quindi quando raggiungono fanno tutta la corsa, sembrano degli uccelli corridori, e i nostri gatti qui sanno dove arrivano i merli, si mettono lì tranquilli, fanno finta di dormire, pluk! Ecco, allora quando uno si dice più che uccello sei merlo, ecco, allora uno che crede di essere con tutta l'anima, se Dio ti voleva fare le penne, le piume, eccetera, ma non è una cosa saggia. Ecco allora perché le città di Giuda esultano perché alla fine chi fa il male gli cade addosso. Ecco, cioè tu Signore eserciti da una parte la giustizia, cioè capovolgi i modi di pensare degli uomini, dall'altra parte invece esiste anche il giudizio, cioè ognuno riceve secondo le sue opere, cioè esattamente quello che hai preparato. Allora conclusione ormai, circondate Sion, giratele intorno, ecco una bella processione, no? Contate le sue torri, ponete il cuore alla sua fortezza, cioè cuore vuol dire attenzione, vuol dire desiderio, l'ho già detto, vuol dire volontà, cioè aspirate all'amore di Sion, la sua fortezza. Enumerate i suoi palazzi, potete immaginare Gerusalemme com'era grossa, no? Ma non è che sia, però ecco, poi la Gerusalemme di allora, però vedete che la visione è una visione trasfigurata, no? È qualcosa di più di Gerusalemme, è un emblema, è proprio la metropolis, la madre delle città, la città delle città, la meterpolis. Enumerate i suoi palazzi affinché narriate alla generazione posteriore, cioè guardali bene perché dovrai raccontarlo ai tuoi bambini, dovrai raccontarlo ai tuoi nipotini, dovrai dire le cose che hai visto anche agli altri, non puoi tenerle per te. Conclusione, questo è Dio nostro. Non so se lì avete Yahweh, ma è sbagliato, se Yahweh è sbagliato. No, non c'è in ebraico Yahweh, non c'è. Questo è Dio, nostro Dio, è Elohim, Eloheinu, ancora. Viene ripetuto due volte. Sì, però Yahweh è il nome, e il nome vuol dire Yahweh, era, ve l'ho già detto, è il nome che lui ha dato a Mosè, che vuol dire vedrai dopo chi sono. No? E quindi è il Dio della storia, ma certamente Dio è Yahweh, ma dire invece Elohim è un modo per dire è il Dio degli dèi, insomma, perché El vuol dire Dio, Elohim è plurale, quindi vuol dire la divinità, tutto l'insieme delle divinità, lui è l'immenso, non so come dire, non so, perché è difficile tradurlo. Quindi questo è Dio, nostro Dio, Elohenu, eterno e oltre, ancora una volta, eterno e oltre, ci conduce al di sopra della morte. Quindi capite chi è questo Dio? È il Dio che non si ferma neanche di fronte alla morte. E io penso che già qui si può capire che c'è già una chiara lettura di tipo ecclesiale, ma anche soprattutto cristologico. Chi è questo Dio che vince la morte? È Gesù Cristo, che non rimane imprigionato nella morte. È colui che col suo dono, con l'amore, è riuscito a sconfiggere anche la morte, quello che celebreremo in questa settimana di passione, cioè l'amore che è più forte della morte. In fondo ricordiamo, ci sono delle cose che spesso si dicono, ma Gesù è il padre, il volere del padre è che Gesù morisse in croce. Io quando sento questa roba che mi fa un po' i brividi, che padre è se è contento che suo figlio muore in croce? Sarebbe meglio, credo, dire così, cioè il desiderio del padre è che Gesù non si fermi, che di Gesù diventi un segno d'amore così grande da non fermarsi nemmeno di fronte all'eventualità della morte. È in questo senso che il padre vuole che il figlio doni tutto, addirittura a rischio di morire. Perché bastava che gli ebrei, gli scribi, i farisei e tutti quanti lo accogliessero e questo non succedeva. E invece è successo, perché? Perché l'uomo ha usato, e Gesù cosa poteva dire? Allora, guardate, non lo volete, crepate lì, io me ne vado. Invece Gesù ha detto, io vi voglio talmente bene che sono disposto a morire e ad affrontare la morte sapendo che comunque il mio amore è anche più forte della morte. E questo è il segno più grande. E appunto perché Gesù affronta la morte, che Dio gli dice: tu sei mio figlio, guarda, vedi, io ti ridono la vita. Perché? Perché tu hai dimostrato che l'amore è più forte della morte. Quindi non è questo dolorismo sterile, il cristianesimo, ah, la croce, no, la croce, ricordate sempre, io lo ripeto mille volte e più in un anno, durante i ritiri, eccetera, la croce non è qualunque cosa, ma è il dono totale, pieno, gioioso e libero della propria vita a Dio. Se non è dono totale, gioioso, libero a Dio, è solo peso, non è croce. Tant'è vero che quante volte una persona dice: oh, che croce! Prova a tradurlo, potresti dire peso. Oh, che peso! No, mica croce. Peso non è croce. Diventa croce solo quando diventa accolto, amato, voluto e libero. Ricordate, lo diciamo ogni giorno nella messa, egli offrendosi liberamente alla sua passione, questo, cioè, se non è un'offerta libera, cioè, in fondo è bello, perché tutte le volte nella messa dice, non solo dice, nella notte in cui fu tradito, non dice, nella notte di Pasqua, quando mangiavano l'agnello, le erbe amare, ricordando e cantando alleluia, 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 i famosi salmi dell'Allel, allora Gesù disse, io vi do il mio corpo, il mio sangue. No, viene ricordato che Gesù, ecco l'estremo, proprio nel momento in cui tutti lo tradivano, allora offrì se stesso. Ecco il segno della croce, cioè non fermarsi nemmeno di fronte alla morte, al tradimento, purché l'amore trionfi. Ed è questo che il Padre vuole, fa vedere che l'amore, che è Dio, è più forte di ogni cosa, e Gesù l'ha dimostrato. Ed è per questo che allora i martiri, anche i nuovi martiri, sono disposti a questo, perché sanno che l'amore è più forte della morte e che non si ferma neanche di fronte alla morte. E qui capite che è il vero paradosso, ma è la vera novità del cristianesimo. Non è il dolorismo di chi dice, ah sì, dai, non è Socrate che con forza quasi sovrumana prende la cicuta, no, non ha niente a che vedere con questo. Gesù affronta la morte perché sa che questo è il segno più alto d'amore. Gesù stesso lo dirà, Giovanni, il Vangelo di Giovanni, nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. E il segno più grande, qual è il gesto che Gesù fa? È quello di lavare i piedi. Ora, lavare i piedi vuol dire davvero, ricordate Pasqua cosa vuol dire? Pasqua vuol dire passaggio, Pessà vuol dire passaggio. Cioè il passaggio da una mentalità vecchia a una mentalità nuova. Qual è la mentalità vecchia? La mentalità vecchia è vale chi possiede, vale chi riesce a prevalere, vale chi ha la forza per essere al primo posto. Gesù, lui il primo, si mette a lavare i piedi. Ricordate che nella cultura ebraica nessun uomo libero poteva lavare i piedi, nessuna moglie poteva lavare i piedi del proprio marito. Perché? Perché è roba da schiavi. Ora potete immaginare quando Gesù si toglie l'abito, si cinge un grembiale, comincia a lavare i piedi e poi si arriva a Pietro, ah, Pietro ha capito, che fai? Tu lavi i piedi a me? No, non mi laverai, cioè io non permetto questo. Cioè Gesù sta fondando una comunità alternativa, sta dando un esempio alternativo, c'è un passaggio da un modo di concepire la vita a un altro modo. Viene a mettere a posto le cose, anche lui è sempre la mishpat, cioè scusate, è sempre la tzedekah, la giustizia. Quindi questa giustizia che mette al posto le cose. Chi è il primo? San Luca lo dirà in un'altra maniera. San Luca non ricorda la lavanda dei piedi, però San Luca dice, voi sapete che i grandi di questo mondo si fanno chiamare benefattori, ma sono sfruttatori, per voi non sia così. Chi vuole essere il primo sia l'ultimo e servo di tutti, cioè lo dice, ma Luca non dice che ha lavato i piedi, non lo sappiamo, cioè ogni evangelista cerca di sottolineare una dimensione, non tutti dicono la stessa cosa, se no basterebbe un Vangelo invece che quattro, no? Perché ognuno ha colto alcune cose che intende sottolineare e trasmettere alla sua comunità. Ora, però il messaggio è lo stesso, la comunità cristiana è una comunità alternativa. Una comunità nuova, dove c'è un passaggio, passi da un modo di concepire la vita a un altro. Ecco perché il cristiano è un uomo pasquale. Notate bene le letture, io vi auguro di andare alla celebrazione più solenne di tutto l'anno liturgico, che è quella del Sabato Santo, la notte, e sperando che i vostri padri si leggano tutte e nove le letture senza far tagli. Ma notate tutte le letture, sono tutte letture di passaggio. Passaggio dalla non creazione alla creazione, passaggio dal diluvio alla liberazione dal male, passaggio da. Cioè, si sentono questi passaggi, passaggio dalla schiavitù alla liberazione, Mosè, passaggio dall'esilio al Signore che ti riporta a casa. C'è un passaggio continuo fino al passaggio dalla morte alla vita di Gesù. Capite? Ecco cosa vuol dire Pesà, Pasqua, passaggio. Avviene un passaggio, un cambiamento. Eravamo nella notte, tu ci hai portato nel giorno. Siamo partiti da lontano, siamo arrivati vicino, no? Con questo salmo. Per dire che in fondo davvero i salmi ci aiutano a entrare in una comprensione anche più profonda della storia della salvezza. Potremmo dire è la narrazione della storia della salvezza sotto forma di preghiera, potremmo dire. È la forma orante. Capite che quando si fa la lezione divina si fa lezio, meditatio, orazio, cioè occorre che tu la parola l'accogli, questa parola ti domandi cosa dice a te, non solo cosa dice in sé, ma poi arriva a diventare preghiera. Il salmo siamo già al terzo momento, dopo aver letto, aver meditato, puoi arrivare a pregarla. Ah, Signore, guarda che cose meravigliose tu hai fatto. Possiamo adesso pregare questo salmo insieme.
Al Mut,
dove?
Cioè in fondo al salmo 48. Al posto di Selah c'è Al Mut.
Oh, non l'ho visto, non so. Boh, forse vuol dire ho finito, vediamo se riesco a trovarlo sul mio testo, no, non c'è neanche proprio. E non c'è neanche sull'ebraico, non c'è Almut. No, proprio non c'è. No, ma di per sé Almut qui, poi vede, ci conduce al di sopra della morte.
Secondo me rimanda al Salmo 46 dove c'è sulle ala motte.
Ah, al mutta le motte, quindi probabilmente si rifà alle motte.
Boh. C'è il numerino.
C'è il numerino, sì. E sì, al mutta e alla motte è la stessa radice. Quando dice sulle ala motte. È il Salmo 46, lo vedi? Alamot, quindi Al-Mut e Alamot, siccome poi tutte le parole nella lingua ebraica, comunque anche nel greco, nel latino, nei codici, si scrivevano una attaccata all'altra, dopo uno l'abilità era quella di capire che erano staccate, spesso c'è Al e Mut oppure Alamot, chi lo sa? Comunque, vabbè. E poi soprattutto perché non si scrivevano le vocali, poteva cambiare le vocali, l'ebraico si scrive solo con le consonanti e quindi alta difficoltà, perché poi la vocalizzazione è stata messa dopo, sono due puntini sotto in verticale, in orizzontale sono la E, una righetta è la A, un puntino sotto uno solo è la I, un puntino sopra è la O, eccetera, no? Tre puntini in, come fossero in diagonale sono la U, avanti c'è tutta una, per cui uno all'inizio ti vede insieme tutti questi puntini, dice ma come si fa? Poi pian piano ci si arriva, come la stenografia se volete. Boh. Preghiamo allora questo salmo. Grande è Yahweh e degno di ogni lode, nella città del nostro Dio, nel suo monte santo, altura stupenda è la gioia di tutta la terra, il monte Sion, vertice del Safon, è capitale del Gran Re. Dio nei suoi palazzi appare come fortezza. Ecco, i re si sono alleati, si sono avanzati insieme. Ecco, hanno visto. Atterriti e presi dal panico sono fuggiti. lo sgomento è piombato su di loro, ecco doglie come di una partoriente, come il vento orientale che scalza le navi di Tarsis. Come avevamo udito, così abbiamo visto nella città di Yahweh degli eserciti, nella città del nostro Dio, che Dio renderà stabile per sempre. Commemoriamo, Dio, il tuo amore nell'interno del tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode giunge ai confini della terra, piena di salvezza è la tua destra. Gioisca il monte Sion, esultino i villaggi di Giuda, a motivo dei tuoi giudizi. Circondate Sion, giratele intorno, contate le sue torri, ponete attenzione ai suoi baluardi, passate in rassegna i suoi palazzi per narrare la generazione futura. Questo è Yahweh, nostro Dio, in eterno per sempre, egli è colui che ci guida.